Allora, il primo gruppetto appunto di testi che possiamo commentare sono questi 9, 6 di Croce e 3 di Togliatti, Giratana e Salinari, in cui io sono, sì, ci ho messo l'asterisco al primo di Croce e ce lo lascio. Che tra l'altro appunto dà senso a quello che dicevo all'inizio, le date delle pubblicazioni gramsciane 47, 50 e altro, perché Croce scrive nel 47 la recensione alle lettere dal carcere. Ora, appunto, il fatto che si sia deciso di cominciare a far conoscere Gramsci al pubblico italiano con le lettere dal carcere è stata un'operazione di marketing molto efficace, perché le lettere dal carcere sono diventate un vero classico, cioè hanno avuto un'eco molto apprezzata, molto positiva, e sono state proprio molto lette. La prima versione era molto più piccola delle successive, sia perché non avevano trovato tante cose, sia perché deliberatamente non avevano pubblicato tante cose, essendo quasi tutti vivi le persone di cui in quelle lettere si parlava. La seconda edizione del 65 è molto cresciuta e nel frattempo erano quasi tutti morti, e la terza del 96, curata da Santucci, è ancora incrementata ed è ormai considerata più o meno definitiva come cose di Gramsci. Però la prima, anche nella sua parzialità, appunto, ebbe un notevole impatto, e insomma io ve l'ho consigliato anche come lettura di cultura generale. È una lettura, cioè è un libro, per quanto lungo, che si fa leggere, e alla fine è soggettivo, ma io mi ricordo la prima impressione che ne ebbi alla prima lettura, è come se in qualche modo effettivamente tu entri in sintonia con una persona che pur scrive in modo estremamente controllato, estremamente attento, perché è una persona un carattere abbastanza chiuso e difficile alle manifestazioni di spontaneità, e sa che quelle lettere private sono tutto meno che private. Se le legge la censura, i destinatari, da quando sarà a Turi, cioè carcerato definitivamente, finiscono da Tania ai dirigenti del partito, insomma sono tutto meno che private, e ciò non di meno, sembra di entrare in sintonia con una persona in carne ed ossa, e ne segui, ci sono degli ottimi apparati critici ormai, anche le vicende che non vengono raccontate esplicitamente nelle lettere, ma insomma uno le contestualizza, le vicende biografiche personali di un progressivo decadimento personale contro cui si lotta con tenacia e si cerca di reagire finché è possibile. E all'improvviso è come se sta voce si spegne, non c'è più, e fa effetto. Cioè, appunto, nel 34 c'è una sola lettera alla madre che era già morta da 2 anni. Poi cominciano delle piccole lettere di nuovo alla moglie lontanissima, e 2 anni dopo dice: ma io lo sapevo già dal 32 che mia madre era morta. E poi gli ultimi 2 anni è silenzio totale, che cosa succede alla cui si sana, a Roma non abbiamo neanche ulteriori testimonianze, racconti, eccetera. Quindi, insomma, effettivamente è uno strano equilibrio tra privatezza e pubblicità che spiazza e coinvolge il lettore. Un lettore, proprio il meno smaliziato lettore d'Italia, potrebbe essere Benedetto Croce, che era il nostro massimo intellettuale, si dedica, come notava Gramsci nelle sue tante lodi a croce sparpagliate tra lettere e quaderni, lui fa di tutto, cioè scrive recensioni anche. Nel Croce è nato nel 1866, quindi nel 47 è già bello grandino, ha 47 più 34, 81 anni. Scrive recensioni a queste cose che escono nella sua rubrica, nella sua rivista I Quaderni della Critica, e finché ha pazienza ne scrive per i prime tre uscite di lettere più i primi tre dei quaderni, poi si stufa e lascia perdere, insomma, dà spazio alla polemica, come vedremo. Ma la recensione del 47 è veramente particolare, quindi io nell'elenco delle letture la lascerei, sono veramente due pagine, quindi si legge in 5 minuti. Ed è tutto un'effusione che dà già la cifra dell'atteggiamento che Croce testimonia nelle sue scritture esplicite su Gramsci attraverso queste recensioni, cioè separare Gramsci dal Partito Comunista, dal comunismo, dai comunisti. Gramsci è morto e separiamolo dai comunisti vivi. Questa è l'operazione che lui essenzialmente fa, dicendo: Gramsci è buono, bravo, serio, intelligente, amante della verità, eccetera eccetera, questi altri sono truffaldini, imbroglioni, cialtroni, propagandisti, bugiardi, eccetera eccetera. Quindi, due mondi separati, questa è l'operazione che fa. Ma per farlo parte veramente molto alto nelle lodi a Gramsci. Dice, esordisce dicendo: il libro che ora si pubblica appartiene anche a chi è di altro e opposto partito politico. Primo, perché si deve reverenza e affetto per chi accetta la sofferenza a testimonianza delle proprie idee, in nome delle proprie idee, fino a morirne. E due, però, molto forte come espressione, come uomo di pensiero egli fu dei nostri. Cioè crea una coinè, una comunità dei noi pensatori, cioè persone amanti della verità e disposte alla ricerca del vero, indipendentemente dalle bassezze e dalle traversie della vita quotidiana e degli schieramenti partitici. I noi che sono quelli che hanno atteso a formarsi mente filosofica o storica adeguata ai problemi nei primi decenni del secolo. E riconosce come termini di comunanza con Gramsci una opposizione all'atteggiamento positivista, un'ampia visione storica e, una cosa che non era di Gramsci, un ampio riconoscimento all'originalità e all'autonomia dell'arte. Questo non è Gramsci, è la proiezione che Croce vuol vedere in Gramsci, ma le altre due cose sono vere. E aggiunge: nel leggere i suoi molti giudizi su uomini e libri mi è accaduto di accettarli quasi tutti, o forse addirittura tutti. Dice: c'è dissenso per me, perché certamente c'è una diversità di tipo politico, parla delle questioni su Marx, eccetera. E l'ultimo capoverso si sbilancia fortemente. Dice: mi si consenta di notare, senza spirito alcuno di offesa, che gli odierni intellettuali comunisti italiani troppo si discostano dall'esempio del Gramsci, dalla sua apertura verso la verità da qualsiasi parte gli giungesse, dal suo scrupolo di esattezza e di equanimità, dalla gentilezza e affettuosità del suo sentire, dallo stile suo schietto e dignitoso, e per queste parti avrebbero assai da imparare dalle pagine di lui, laddove noi altri nel leggerlo ci confortiamo di quel senso della fraternità umana che se sovente si smarrisce nei contrasti politici è dato osservare nella poesia e nell'opera del pensiero, sempre che l'anima si purghi e di salire al cielo si faccia degna, come accadeva al Gramsci. Raccomandai anni addietro ai giovani comunisti napoletani, armati di un catechismo filosofico scritto dallo Stalin, di levare gli occhi alle statue che sono in Napoli di Tommaso d'Aquino, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Giambattista Vico e degli altri nostri grandi pensatori, e adoperarsi a portare, se potevano, la dottrina comunistica a quell'altezza e congiungerla a quella tradizione. Ma ora io addito non statue marmoree, ma un uomo da molti di loro conosciuto di persona, e il cui ricordo dovrebbe essere in loro vivo per qualcosa di meglio che il vuoto suono del nome e l'abuso irrispettoso che se ne fa per una polemica insipida, benché di mala fede. Gramsci è una statua, e come Tommaso d'Aquino, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Giambattista Vico. In realtà questa è esattamente l'operazione che sta facendo Togliatti. Sta cercando di fare il monumento a Gramsci. E Croce, pur di separare Gramsci dai comunisti, Togliatti in primis, eccetera, di fatto usa una metafora che va esattamente nella stessa direzione e rende, diciamo, metaforicamente esattamente quello che tenta di fare con la battaglia delle idee il Partito Comunista, cioè di proporsi, avendo un gigante del pensiero come Gramsci come suo campione, come il continuatore migliore, il vero continuatore della migliore tradizione filosofica e politica italiana. Siamo noi i continuatori del Risorgimento, siamo noi i continuatori del De Santis, se lo dicevano i comunisti, appunto vedremo la polemica De Santis Croce o De Santis Gramsci. E Croce gli va a dire, come Campanella, come Vico, eccetera, eccetera. Quindi in questa prima uscita, che è solo sulle lettere, non so, presumo non sapesse che c'era altro che veniva pubblicato, eccetera, di fatto Croce si sbilancia a fare un ritratto positivo a tutto tondo della persona Gramsci e delle sue qualità intellettuali, dicendo ai comunisti: vedete un po' se siete capaci di mettervi alla sua altezza come a quella dei Vico, dei Campanella, eccetera, tanto lo so che non ci riuscite. Poi nel 48, nel 49 e ancora nel 49 e nel 50 escono altre sue piccole note in relazione alla pubblicazione del Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, quindi Benedetto Croce che recensisce una cosa che si chiama Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, il Risorgimento. E già quello del 50 sul Machiavelli non ha più il titolo a sé stante di recensione, ma lo chiama Un luogo che dura ormai troppo. Quindi nel giro di un paio d'anni, visto che il Partito Comunista insiste con questa opera di edificazione del mito di Gramsci e di una divulgazione del lavoro e del pensiero di Gramsci, Croce essenzialmente lavora una sua demolizione, cercando di mantenere questo doppio binario: salvare la persona e sminuire l'operazione che viene fatta intorno a lui. Però non può esimersi anche dal cominciare a polemizzare, ad attaccare direttamente quello che si leggeva, le citazioni che fa nei quaderni, le citazioni che fa nelle sue recensioni sono sempre dalle prime pagine, quindi non so poi che cosa abbia letto effettivamente. L'ultima nota, quella su Machiavelli, dice quello che si legge nei giornali, quindi nemmeno assume più in prima persona la paternità delle contestazioni, ma insomma, diciamo, il registro che segue in questo gruppetto di note con sempre maggior acredine è quello di appunto separare l'operazione che si sta facendo su Gramsci da Gramsci stesso. La prima cosa che dice per sminuire quello che effettivamente si legge è che queste non sono che appunti, osservazioni, dubbi, pensieri abbozzati o tentati, congetture, sospetti spesso infondati. Cioè dice, qualsiasi autore non fa che prendere questi appunti e poi magari li butta via, li butta nel cestino, li cancella completamente una volta che abbia potuto dare compiutezza e forma definitiva al suo pensiero. Ci stanno propinando fondi di cassetto, i quaderni degli appunti di Gramsci ce li pubblicano come se fosse la nuova filosofia, la nuova cultura a cui il popolo italiano deve conformarsi. E il secondo elemento forte di critica che fa, di contenuto, e che coinvolge direttamente ovviamente anche Gramsci, è che non ha senso, questo lo dice nella prima recensione al primo volume dei quaderni, Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, dice, e che critica filosofica può mai essere fatta da un materialista storico che nega l'autonomia della filosofia? Per i materialisti le idee non sono che gusci che avvolgono gli interessi pratici delle classi. Quindi loro dicono che vogliono cambiare il mondo, cambino il mondo, ma non parlino di filosofia della quale disconoscono la possibilità. E quindi si liquida come un non contenuto tutto ciò che può essere detto da chi abbracci il materialismo storico. E questo è un po' l'argomento ricorrente che prosegue nelle altre note. In quella del 49 sugli intellettuali e l'organizzazione della cultura ancora parla di Gramsci come uomo serio e nobile, e perciò è ragione di meraviglia che si sia lasciato irretire e accecare da sofismi di derivazione diretta da Marx e importati in Italia per il primo da Achille Loria, che si leva, diciamo, fa un'operazione molto svalutativa, diciamo, essendo Achille Loria uno degli zimbelli di Gramsci. Gramsci parlava di Loria, che era un economista e divulgatore, a suo dire, del pensiero anche del pensiero di Marx, e Gramsci ne parla in modo irridente, spesso nei quaderni, creando la categoria dell'orianismo come quella degli intellettuali superficiali, non documentati, che propongono autentiche bizzarrie, che appunto era una categoria abbastanza diffusa in ambito positivistico. Quindi dire a Gramsci che sta facendo una cosa che è una copia di quello che già aveva fatto Loria è il massimo dell'insulto. E dice, qui devono addirittura essersi sbagliati, non hanno capito cosa aveva scritto, hanno sbagliato a trascrivere, se gli mettono in bocca a Gramsci cose come quelle che mi fa dire che il massimo valore della filosofia di Croce, scrive Gramsci, è di essere lui legato ai senatori Giovanni Agnelli e Antonio Stefano Benni. Antonio Stefano Benni era all'epoca un grande industriale, Giovanni Agnelli era il fondatore della Fiat, e Antonio Stefano Benni era un industriale non meno importante, poi presidente di Confindustria, deputato, ministro dei governi fascisti, eccetera. Gramsci voleva dire, la filosofia di Croce è parte della società italiana ai massimi livelli, diciamo, fa parte dei quadri ideologici su cui si regge il dominio borghese. Questo era il senso, il filo del discorso. Si esprime in questi termini essere legato ai senatori Agnelli e Benni, e lui dice: io Benni non so neanche chi sia e Agnelli non l'ho mai conosciuto. Quindi comincia a essere fortemente piccato. Si continua a parlare di animo nobile e sensibile, ma terza recensione, non si può parlare di filosofia e di nuova cultura. L'unica cosa che Gramsci intendeva fare era fondare un partito. Stiamo parlando di politica, non di cultura, e con questo viene liquidato. L'ultima si chiama Un gioco che dura ormai troppo, e poi smette proprio di seguire le pubblicazioni dei quaderni e torna sull'argomento, riusa lo stesso argomento: stiamo parlando di politica, su Machiavelli non c'è niente di nuovo, tutto ciò non ha niente a che fare con filosofia e cultura, che non sono cose che i materialisti storici possono maneggiare. E infine l'ultima nota che avevo proposto, anche questa molto breve, è del 52, del luglio del 52, e Croce muore a novembre, 86 anni, in cui, diciamo, si sente punto sul vivo da un articolo di Carlo Sarinari che era uscito 2 mesi prima, nel maggio del 52, e che è appunto uno di questo gruppettino di cui stiamo parlando ora, in cui Carlo Sarinari parlava, era un articolo che si chiamava Il ritorno di De Sanctis, e concludeva, faceva tutto un lungo ragionamento su Francesco De Sanctis come mossa, diciamo, di quello che dicevo all'inizio, poi mi sono interrotto nel discorso, la battaglia culturale per l'egemonia in campo intellettuale lanciata dal Partito Comunista aveva nella figura, nella contesa su De Sanctis, uno snodo particolarmente importante, e si inseriva in questo, diciamo, discorso di fondo che accennavo prima: siamo noi i veri continuatori del meglio che l'Italia ha espresso finora, è la versione, diciamo, togliattiana del nazionale popolare gramsciano. Al rientro in Italia 44, svolta di Salerno, Italia assegnata al dominio americano, il Partito Comunista scarta l'idea del tentativo di presa violenta del potere, gestisce la resistenza e l'opposizione armata al fascismo e all'occupante nazista in termini di unità nazionale. Il CLN, cioè l'organismo, il Comitato di Liberazione Nazionale, che gestisce le formazioni partigiane, è formato da tutte le forze politiche, monarchici compresi. Nel dopoguerra si accetta il re e la monarchia e si aspetta di fare il referendum per decidere della forma che, diciamo, l'Italia deve assumere. Questo sotto il profilo politico. Sotto il profilo culturale, appunto, la linea comincia a essere quella di non puntare sulla separazione, sulla scissione, sulla contrapposizione noi loro, noi rappresentiamo questo e siamo contro di loro, questi sono i nostri, buttiamo a mare tutti loro, ma scegliamo. Ed era un po' effettivamente il discorso storico concreto che aveva fatto Gramsci riflettendo sulla storia d'Italia: vediamo che cosa è successo in Italia e poniamoci come continuatori di quel che di buono c'è stato, coloro che portano a compimento quello che si è avviato e non si è mai compiuto. In Italia non si è mai fatta qualcosa di simile alla riforma protestante di cui parlavamo la volta scorsa, cercheremo di farla noi e di far crescere le masse in quanto tali. Il Risorgimento è stato un movimento che sì, ha prodotto l'unità d'Italia, ma di vertice, che non ha effettivamente coinvolto le masse popolari, che ha creato una spaccatura nord-sud, eccetera. La resistenza come secondo risorgimento, noi come forza politica nazionale che, diciamo, ci poniamo come continuatori del meglio che la politica nazionale, la storia d'Italia ha prodotto finora, e porteremo a compimento quello che è rimasto incompiuto. In questo senso un discorso appunto sulla storia della cultura va poi a esaminare nel merito, per esempio sviluppando le osservazioni che aveva fatto Gramsci su De Santis, che erano sempre molto positive, e riprendendole e tirandolo dentro una linea di sviluppo della quale l'intellettualità materialista, il materialismo storico, rappresenta la tappa successiva. Croce su questo si sente appunto sul vivo, e dall'articolo di Salinari, Il ritorno di De Santis, risponde con questa piccola nota che si chiama De Santis Croce o De Santis Gramsci, e dice veramente, perché nell'articolo di Salinari, l'articolo di Salinari era tutto centrato sull'esigenza di rinnovamento della società italiana e del fatto che De Santis, come lo leggeva Gramsci, cioè campione dell'unità di scienza e vita, scienza e vita era il titolo di un'opera di De Santis, lui che aveva portato i suoi scolari sulle barricate del 48 e che faceva critica militante e non lo nascondeva, e che appunto fondeva storia e cultura, Gramsci lo legge in questi termini, Salinari lo riprende in questi termini e dice: è quello di cui abbiamo bisogno oggi, noi dobbiamo riunire intellettualità e società, cultura e scienza. De Santis è un precedente su questa linea, impariamo anche da De Santis. E questo era tutto l'articolo, non lunghissimo, se avete curiosità lo vedete, ma il nome di Gramsci compare proprio alla fine e dice, e nell'economia di questo discorso molto più viva e di prospettiva è una linea De Santis-Gramsci che non quella tradizionale De Santis-Croce. Appunto Croce dice: come De Santis-Gramsci? Io sono il continuatore di De Santis, non Gramsci, che non c'entra niente. E rivendica tre aspetti per cui si articola il fatto, in cui si articola la linea De Santis Croce, e dice che c'è un aspetto scientifico, perché De Santis è stato suo maestro, lui ha imparato fondamentalmente da lui e lo ha modificato su certe cose in cui gli sembrava poco convincente, è intervenuto, lo ha modificato. È stato un impegno pratico, perché lui è stato curatore ed editore delle opere di De Santis, ed è stato un impegno anche di critica, perché lo ha difeso dai suoi critici, ha polemizzato per esempio col Carducci e con interpretazioni sfavorevoli a De Santis. La linea De Santis-Gramsci è un'invenzione dei comunisti e neanche fondata sul fatto, su quello che Gramsci scrive nei quaderni, dove non mostra un grande interesse per De Santis, dice Croce. E questo è un altro effettivamente falso, come la faccenda dell'autonomia dell'arte rispetto alla storia, perché viceversa Gramsci ha un forte interesse per De Santis, e nell'economia del suo discorso si inserisce come nella linea del quanto poco c'è stato di nazionale popolare, cioè di convergenza, di unione, di capacità di dialogo da parte degli intellettuali con l'elemento popolare. E beh, De Santis era proprio uno che invece l'aveva fatto e ci era riuscito, quindi Gramsci ne parla, e come. Nel suo articolo Salinari concludeva con questa chiosa che fa molto arrabbiare e inquietare Croce, e Croce così è una cosa che colpisce anche, ripeto, morirà pochi mesi dopo, a 86 anni, scrive ancora e dicendo quanto sia lui il vero erede di De Sanctis, sottolinea che è stato De Sanctis a ispirargli gli sviluppi della sua estetica, sua di Croce, che è così ricca che ancora tanto ha da svolgere e ancora tanto ha da illustrarla lui Croce su questo, e è a 4 mesi dalla sua fine, quindi militante fino alla fine dal suo punto di vista Benedetto Croce. Ma Salinari nel suo articolo gli aveva assolutamente riconosciuto di essere stato il vero introduttore e il vero valorizzatore di De Sanctis nella cultura italiana, appunto come editore, come curatore, come divulgatore. Si deve a Croce la presenza di De Sanctis forte nella cultura italiana, aveva già detto Salinari, e con una funzione positiva di progresso e modernizzazione della critica in termini antipositivisti e anticattolici. Quindi, diciamo, c'era anche un riconoscimento da parte comunista di questo ruolo importante di progresso e modernizzazione che aveva avuto Croce. E infine c'è, tralasciando l'articolo di Togliatti, che era un discorso su Gramsci, in cui essenzialmente cita anche De Sanctis di passaggio, ma è soprattutto una polemica con Croce, quindi diciamo c'entra, se per avere curiosità anche di come scriveva un Togliatti e del livello, diciamo, questa era una commemorazione che era stato chiamato a fare, parlava a un pubblico non di intellettuali o di colleghi politici, ed è un discorso molto impegnato sotto il profilo culturale, quindi è una testimonianza di come funzionava all'epoca la battaglia politica, almeno da parte comunista, ed è molto polemico con Croce. Ma chiude questo pezzettino, questo gruppetto di articoli, un breve saggio di Valentino Gerratana, che sarà poi il curatore dell'edizione critica dei Quaderni del Carcere 25 anni dopo. Articolo del 52, che segue immediatamente quello di Croce perché gli risponde, ma evidentemente è uscito che Croce non era ancora morto perché non ne fa menzione, ed è tutto sulla linea di dire: era Gramsci il vero De Sanctisiano, e quindi è giusto parlare di linea De Sanctis Gramsci, ed era Croce che se n'era allontanato. E fa tutta una serie di citazioni riprese dagli stesso gruppettino di saggi di Croce del quale abbiamo già parlato, quindi chi si dedicasse a questa lettura ha già il corpus degli scritti tutto insieme pronto, perché Gerratana cita dalle recensioni di Croce su Gramsci, cita dal saggio, dalla nota appunto De Sanctis Croce o De Sanctis Gramsci, e rintuzza punto per punto le polemiche crociane, mostrando come sia stato Croce che ha fatto una revisione dell'approccio di De Sanctis, in cui loro sulla scorta di Gramsci vedono la cui essenza, loro sulla scorta di Gramsci vedono in questa unione tra scienza e vita, tra cultura e politica, tra impegno intellettuale e impegno militante, e l'operazione di Croce è stato viceversa quello della separazione. E ci sono appunto degli accenni che danno nell'articolo di Croce, esattamente il destro a Gerratana per sviluppare la polemica in questo senso, perché appunto adesso non entriamo naturalmente nella discussione dell'estetica crociana, non ne avrei neanche gli strumenti onestamente, ma caposaldo appunto dell'estetica crociana è l'autonomia dell'arte e dell'aspetto estetico, latamente inteso arte come creazione dello spirito rispetto all'elemento storico transeunte, alla battaglia più spicciola e più, lui dice, meschina delle idee, eccetera, all'ipoteca del giudizio storico, dice in una certa serie di occasioni: io sono intervenuto, ho modificato, ho corretto il pensiero di De Sanctis, i giudizi di De Sanctis su questo, eccetera. Ma sono talmente di grande livello, talmente centrati bene e talmente acuto nella sua capacità critica, dice Croce di De Sanctis, che si fa perdonare quando la storia, il discorso storico inquina la purezza del giudizio estetico. Quindi effettivamente è nell'economia della filosofia crociana, dell'impostazione crociana, questa separazione, che è invece il cavallo di battaglia, l'unione tra scienza e vita, tra cultura e politica, cavallo di battaglia, la chiave di lettura fondamentale per cui Gramsci e i suoi successori post-bellici rivendicano a loro stessi De Sanctis. E diciamo, è poi questo il contenuto che si porta appresso De Martino quando l'anno dopo, nel 1953, appunto, interviene sulla Lapa parlando della linea De Sanctis Croce Gramsci. Il secondo dei gruppetto di saggi di cui volevo parlare era appunto, cioè il gruppetto in questo caso, uno dei gruppi principali di cui volevo parlare era proprio quello di De Martino. Forse è insensato però cominciarlo a 5 minuti dalla fine dell'ora, e rinviamo direttamente il discorso di De Martino alla volta successiva, magari associandoci anche degli spunti critici presi dal saggio di Pizza, perché ci aiuta per esempio per l'approccio iniziale di De Martino a Gramsci, che non è documentato nei saggi che ho messo in questo elenco. Ci sono domande, curiose, curiosità, questioni sulle cose dette finora? Noi ci vediamo venerdì prossimo, il 1° maggio, quindi ci rivediamo di nuovo martedì prossimo. Va bene, allora se non ci sono altre questioni ci vediamo martedì.